Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I'm so hot to hell now, yes I am. 8 minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, ancora una volta eccoci qua al Demone del Tardi. Sono le 8 e 8 minuti, l'ho già detto e quindi mi ripeto, ma a volte la ripetizione può avere un suo senso rafforzativo. Sono le 8 e 8, lo dico per la terza volta, e piove. Attenzione, attenzione che sono annunciate piogge da consistenti ad abbondanti. In ogni caso meglio la pioggia del razzo cinese. Uè ragazzi, l'abbiamo scampata bella col razzo cinese, poteva colpire la Puglia e invece ha colpito le Maldive, che come si sa sono la Puglia dell'Oceano Indiano. Comunque complimenti per la mira, è un po' il Lee Harvey Oswald dei razzi, il razzo cinese. C'ha più o meno la stessa mira del carro armato di Pordenone che ha colpito le galline. Vabbè, quello che è importante è che sia pericolo scampato, respiro di sollievo. Adesso ci resta giusto il risveglio del reattore di Chernobyl e poi è fatta. Comunque, ci avevano detto di stare tranquilli per il razzo cinese, che i rischi erano minimi. Ok, però l'ultima volta che è arrivato qualcosa dalla Cina e ci hanno detto di stare tranquilli, non è andata esattamente benissimo. Nel dubbio, comunque, la protezione civile aveva imposto ai cittadini di non uscire di casa dopo le 22. Battuta della protezione civile, non uscite di casa dopo le 22. Battuta però che ha fatto sì che le destre urlassero anche alla dittatura interplanetaria, che va a somma con la dittatura sanitaria, e insieme ai complottisti di ipotizzare che il razzo cinese sia stato lanciato da un laboratorio di Wuhan per immettere 5G nell'atmosfera terrestre e controllare le nostre menti per tenerci chiusi in casa fino al giugno del 2104. Intanto i razzi, e non quelli cinesi, eppure i caccia militari armati per bombardare, volano nei cieli tra Gaza e Gerusalemme, ma questa è un'altra storia, una brutta storia, sempre la stessa storia, che non finirà probabilmente nemmeno nel 2104, e per quanto si sia sforzata la ricerca, non si vede, ahimè, l'ombra di un vaccino. Di vaccinazioni, quelle altre, invece, parla oggi il generale Figliuolo, intervistato sulla Stampa, dopo lo leggiamo, ma intanto sulle vaccinazioni magari mi intervisto da solo. Allora, Bachi, lo fa il vaccino? Eh sì, sono entrato nel giro degli anziani over 50 e ho fatto la prenotazione. E quando lo fa il vaccino? Il 2 giugno, la festa della Repubblica Italiana. E come mai proprio il 2 giugno? Ma sai, io ho sempre avuto un grosso senso dello spettacolo, così ho prenotato il 2 giugno all'Aeronautica Militare e esco vaccinato con le frecce tricolori che sfrecciano nei cieli della libertà, insomma un'adeguata coreografia. Oh, grazie mille per l'intervista, prego, figurati, alla prossima. Ecco, così non sono obbligato ad annunciare sui social che faccio il vaccino, come ormai fanno tutti quanti. Bene, questa è fatta, possiamo andare avanti. Oh, devo dire che, conoscendo ormai come si muovono i giornali, mi sorprende non trovare oggi sulle prime pagine dei quotidiani la notizia che ieri pomeriggio ha furoreggiato sul web, quella del ladro che a Bologna ruba un quadro al museo con la motosega. Si è poi scoperto che in realtà non si trattava di furto, ma di una performance di arte contemporanea. Insomma, tipo i 49 milioni di Salvini che verranno anch'essi spacciati per performance di arte contemporanea. Ma al di là di un appello al ministro Franceschini per tenere chiuse fino al 2104 anche le performance di arte contemporanea, mi perdoni Tiziana Ricci, la notizia del furto con la motosega insieme al tentativo di furto della moto del collega Claudio Iampaglia davanti al portone della radio mi hanno indotto a riscoprire una mia antica e insana passione, che è quella per i ladri sfigati, e quindi ho fatto un piccolo viaggio tra i giornali di provincia per verificare quale sia a oggi lo stato delle cose nel mondo del furto con destrezza sfortunato. Allora, vi restituisco quello che ho trovato e ciò che ho monitorato. Allora, partiamo dal Piemonte. Torino ruba una bici, ma è troppo piccola, non riesce a pedalare e prosegue a spinta, catturato dalla polizia. Genova ruba motorino, cerca di farlo salire sul treno, ma viene arrestato al binario 20, mannaggia, arrestato dalla Polfer. Vicenza ruba al supermercato, scappa, perde la refurtiva, ritorna al supermercato e ovviamente viene arrestato, erano lì che lo stavano aspettando. Ancora Roma ruba le offerte in chiesa, ma il parroco è un runner che lo insegue e lo fa arrestare. Mannaggia, chi l'avrebbe detto che sotto la tonaca c'erano le scarpette dell'antilope degli altipiani. Allora Furci ruba un trattore e chiede il riscatto, ma l'accento lo tradisce. Poteva fare l'accento svedese, non ci ha pensato. Trentenne ruba televisore in una scuola, ma viene tradito dal costume di Superman. Cioè, ma anche a te cosa ti viene in mente? Vuoi rubare il televisore in una scuola? Cerca di non farti riconoscere, se metti il costume da Superman sei un pirla. Va bene, Pesaro ruba furgone a una verduraia, fa un chilometro, poi si addormenta. Probabilmente provato dall'impresa, immediatamente anche lui catturato. Magenta ruba in un negozio e scappa in bici, ma viola il coprifuoco e lo beccano per quello. Maledetto coprifuoco. Ecco, questo è un po' lo stato delle cose del mondo dei furti con destrezza sfortunati nelle ultime due settimane, ma poi ci sono anche, come dire, i furti originali, per esempio. Vediamo un po'. Ah sì, Lugo di Romagna, settantenne, stordisce le api con il fumo, ruba quattro armi e le carica su un rimorchio, ma la sua fuga non riesce, denunciato per furto aggravato. Probabilmente, essendo settantenne, sono gli effetti del vaccino, probabilmente la linea di difesa potrebbe essere questa, e dire che aveva fatto un bel progetto, stordire le api con il fumo per rubare quattro armi. Ma andiamo avanti. Villa Cidro ruba pedane da negozio di bricolage, ma perché? Denunciato bruciato. Vabbè, il ma perché lo possiamo applicare anche alla coppia di Firenze che ruba 500 euro di pinoli al supermercato. Volevano probabilmente diventare esclusivisti per la Toscana, mentre a Napoli, questa è una bella notizia, è stato preso finalmente il ladro di catene da neve a Napoli. Cioè, immaginate il mercato delle catene da neve a Napoli, che deve essere simile a quello delle ciaspole a Trapani. Comunque il ladro di catene da neve è stato assicurato alla giustizia. E poi ancora, sacerdote va al supermercato e ruba integratori alimentari. Sarebbe interessante capire se è lo stesso sacerdote runner che aveva catturato il ladro di cui sopra. E infine, ruba polpo da 10 euro allo Shan, ma scrive l'articolista, resta incastrato nei tentacoli della giustizia. Ecco, sarei curioso di vedere se nei pezzi oggi dedicati alla riforma della giustizia la Cartabia ha inserito un articolo dedicato ai rubatori di polpo da 10 euro allo Shan, ma i pezzi, mannaggia, li ha letti la Sara Milanese, e quindi vabbè, niente, non lo saprò mai. Attenzione, perché nel frattempo vedo che si accende il display sul mio telefono e mi scrive proprio Tiziana Ricci, vediamo in tempo reale. No, beh, non se l'è presa male, perfetto, ok, possiamo andare avanti. Come andiamo avanti? Ah sì, restiamo nel campo del furto, perché ci sono, come dire, quelli che rubano e anche quelli che rubano la scena. Per esempio il bovaro bernese che l'altro giorno ha rubato la scena al presidente irlandese. Non so se l'avete visto, il presidente irlandese si è presentato di fronte alle telecamere con il suo bovaro bernese e tutti i giornali e le televisioni di tutto il mondo hanno parlato ovviamente del simpaticissimo bovaro bernese che gli ha rubato la scena. E qua attenzione, perché entriamo in un altro capitolo che attiene più che al furto alla comunicazione politica, perché voi sapete benissimo che dove c'è cane c'è tenerezza, c'è empatia, ghiri ghiri ghiri, e quindi i comunicatori della presidenza del consiglio, per sciogliere un po' l'algida figura di Draghi, hanno suggerito anche a Draghi di presentarsi al vertice di Oporto con il cane. Lui c'ha il bracco, ma il bracco non voleva andare a Oporto, e allora bisognava trovare un'altra soluzione. E quindi con chi ha fatto coppia Draghi a Oporto, probabilmente l'avete visto, Draghi ha fatto coppia con il pavone, sentiamolo.
Cosa ne pensa della discussione sul coprifuoco? Se è arrivato il momento di rimuoverlo o quantomeno spostare in avanti l'orario?
Sente? Sente che dice? Gli ha risposto lui o lei? Allora, guardate, questo sono... Io, come credo la maggior parte degli italiani, voglio riaprire. Voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme. Ma, come ho detto l'altra volta di cui abbiamo parlato, quando abbiamo parlato di questo, bisogna farlo in sicurezza, cioè calcolando bene il rischio che si corre. Quindi noi ora stiamo esaminando i dati. I dati, guardate, sono abbastanza incoraggianti, merito delle misure già intraprese. Quindi se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, chiaramente la cabina di regia procederà ad altre riaperture. È importante essere graduali. Questo pavone ci accompagna. Sentiamo se il pavone dice qualcosa.
Il pavone lo accompagna, lo accompagnerà probabilmente anche nelle prossime conferenze stampa, perché ha funzionato benissimo, non solo perché copre adeguatamente le pause non di natura retorica che Draghi utilizza normalmente nei suoi discorsi non esattamente sciolti, ma anche perché, come dire, la coppia con l'animale buca, e un recentissimo sondaggio dice che il ticket Draghi-Pavone fa breccia nel cuore degli italiani, tanto che Salvini, che è uno molto attento a queste cose e a questi artifici della comunicazione, ha immediatamente colto la palla al balzo, e se Draghi si presenta con il pavone, lui ha deciso di presentarsi con un ruspante gallo padano di Vimercate, e ha parlato anche lui di riaperture, ospite da Giletti, così.
In Austria ci sono già diversi negozi aperti di bricolage, di giardinaggio, i vivai. Domani in Germania riaprono molti negozi sotto gli 800 metri quadri, dai negozi di auto ai concessionari di biciclette, addirittura e anche dall'altra parte del mondo. Ora io non faccio il medico, quindi noi dobbiamo ascoltare, è vero, io lo sentivo anche nel dibattito prima, è vero che ci sono professori che dicono bianco e professori che dicono nero. E certo, quando litigano due politici o due scrittori, tu ne sei abituato, può essere normale. Quando litigano due professori o due scienziati da cui dipende la nostra vita, la cosa è un po' più preoccupante.
Che sfida pazzesca che si preannuncia all'orizzonte: Draghi e il pavone contro Salvini e il gallo. E poi probabilmente oggi sentiremo Crisanti con il gufo, Letta col fagiano. Insomma, sarà un grande mondo popolato di pennuti ad accompagnare la politica italiana. Va bene, stop alle minchiate, dice Big Ben, e concentriamoci sulle cose serie, anche perché abbiamo già speso tanto tempo sul capitolo numero 1. E allora, come annunciato, vediamo l'intervista che oggi Grazia Longo fa sulle colonne della Stampa al generale Figliuolo, impegnato come sempre sulla barricata della sua battaglia contro il coronavirus a colpi di vaccinazione. Tra l'altro sembra che tutte le battaglie del generale Figliuolo verranno raccontate in un DVD da Alessandro Barbero, che non racconta solamente Napoleone o la battaglia di Adrianopoli o quelle robe lì, ma racconterà anche la battaglia del generale Figliuolo. Ma intanto Grazia Longo gli chiede: generale, qual è la prossima tappa che si prefigge? Risponde il generale Figliuolo: l'imperativo categorico è accelerare, insomma, una via di mezzo tra Kant e Usain Bolt. Il mio obiettivo è superare le 500.000 somministrazioni al giorno entro giugno. Ma in che modo sarà possibile? Gli chiede Grazia Longo. Occorre coinvolgere, dice, maggiormente medici di base e farmacie. Attualmente l'impiego dei medici di libera scelta non è omogeneo nelle varie regioni, ma è indispensabile l'adesione uniforme e diffusa e una congrua quota di dosi loro dedicati. E insiste Grazia Longo: ma com'è possibile che le dosi aumentino oltre le 500.000 unità al giorno? In Italia, dice Figliuolo, ci sono circa 43.000 medici di famiglia, e qua piglia la calcolatrice, 43.000 medici di famiglia, 20.000 farmacie, se ogni medico inocula 10 vaccini al giorno otteniamo 430.000 dosi in più, alle quali se ne possono aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie, totale fa 530.000, quindi siamo più di 500.000. Teniamo presente, aggiunge Figliuolo, che i medici di base sono in grado di somministrare ogni anno 8-11 milioni di vaccini antinfluenzali in pochi mesi. I pazienti si fidano di loro, si rivolgono a loro con maggiore disponibilità rispetto a un anonimo seppur efficiente hub vaccinale. Per questa ragione auspico una sorta di emulazione virtuosa, attenzione perché inserisce il concetto di emulazione virtuosa, in modo che siano gli stessi pazienti a sollecitare il proprio dottore in base a quello che fanno altri suoi colleghi. Con quali mezzi, chiede La Stampa, i medici di base verrebbero riforniti del vaccino? E poi non c'è il problema della catena del freddo, la consegna, dice Figliuolo, dei vaccini potrebbe usufruire del sistema già radicato della distribuzione dei farmaci, mentre per la catena del freddo non c'è problema perché una volta spacchettate le fiale possono essere tenuti in un normale frigorifero. Ribadisco che dobbiamo accelerare, anche perché dopo ci sono due mesi in cui molti italiani andranno in ferie e la campagna vaccinale deve finire entro settembre. Attualmente a che punto siamo? Gli viene chiesto. Fino ad oggi, dice, abbiamo inoculato due dosi di vaccino quasi 7 milioni e mezzo di italiani, mentre tra chi ha ricevuto solo la prima dose e chi le ha avute entrambe il totale delle somministrazioni aumenta a 24 milioni. Insomma, va avanti un po' con i numeri, ma poi si entra nel capitolo della logistica. Si parla delle date per i vaccini in azienda, ma la risposta di Figliuolo non è, come dire, non fornisce una data. E poi si parla anche della possibile vaccinazione nelle scuole a partire da settembre per la ripresa dell'anno scolastico. Confida nell'eventualità di vaccinare anche gli alunni sotto i 16 anni, dice Figliuolo. Gli attuali vaccini sono destinati fino a 16 anni, le multinazionali farmaceutiche stanno studiando prodotti per chi ha meno di questa età. Considerata la velocità con cui lavorano, non è da escludere che per settembre-ottobre avremo nuovi vaccini per i giovanissimi. Infine Figliuolo risponde anche alla richiesta della Moratti, che vuole tutti i vaccini di AstraZeneca che non utilizzano al sud, è necessario essere cauti, risponde Figliuolo. Non possiamo sbilanciare la distribuzione delle dosi, innanzitutto perché non è detto che al centro-sud rimangano inutilizzati, perché servono anche per il richiamo, quindi qualcosa può essere inviato al nord, ma non nelle ingenti quantità come viene richiesto. Quindi dice Figliuolo a Letizia: se vuoi ti mando quel che resta, ma scordati che ti mando tutto quanto. Ovviamente poi si parla anche del fatto che molti richiami vaccinali cadranno durante l'estate, ma visto che mancano pochi minuti, dalla moltiplicazione delle vaccinazioni auspicata da Figliuolo passiamo invece alla moltiplicazione dei capoluoghi di provincia che sta avvenendo in Sardegna. Attenzione, la corsa della Sardegna, province raddoppiate, i capoluoghi sono 12, questo è il progetto della giunta Solinas che vuole promuovere a capoluoghi di provincia Tortolì, Lanusei, Medio Campidano, Santuri, Villa Cidro, Carbonia, il Sulcis Inglesiente, eccetera eccetera. Racconta la storia Gian Antonio Stella, vi ricorderete, no, di tutto il capitolo dell'abolizione delle province, referendum eccetera, e invece viva l'Ogliastra, il mare dell'Ogliastra. Ma che senso si domanda Gian Antonio Stella, un'entità locale con un terzo degli abitanti del quartiere romano di Ponte Milvio di questi tempi, che diventa una provincia con addirittura due capoluoghi, Tortolì e Lanusei, che svette in coda, si fa per dire, con 5.283 anime. Eppure la regione Sardegna tira dritto e punta in questi giorni a rendere operativa la riforma votata 3 settimane fa per fare dell'isola la terra con più capoluoghi provinciali d'Italia e forse del pianeta. 12, uno per ogni 133.000 abitanti. Erano 3 una volta le province sarde: Cagliari, Sassari, Nuoro. Nel 74 fu aggiunto Oristano nel 2001 con il governatore berlusconiano Mauro Pili. Ne arrivarono altre 4: Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio. Spazzate via tutte e 4 dai referendum del 2012, trionfalmente passato con il 97% dei voti. Uno smacco corretto però nel 2016 con l'istituzione della città metropolitana di Cagliari, che con 16 comuni del circondario arriva a quasi un terzo dei sardi, e la fusione del territorio restante più quello del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias uniti nella nuova provincia del sud Sardegna. Fin qui la tormentata storia recente, ma poteva la maggioranza di Solinas, eletta nella primavera 2019 dal centrodestra e dal Partito Sardo d'Azione, storicamente di sinistra ma spostato ora dall'altra parte, rinunciare a mettere mano una volta di più al pasticcio? Certo, non era facilissimo per la destra, il cui governatore forzista Ugo Cappellacci si era battuto nel 2011 per l'abolizione delle province e più ancora per la Lega. Lo stesso Calderoli, uomo di punta leghista per le riforme che aveva proposto da ministro, non la soppressione completa ma di tutte quelle province che non raggiungono 300.000 abitanti. Non era facilissimo fare dietro front sulla tanto invocata volontà popolare. E così, mentre la pubblica opinione aveva la testa fissa sul coronavirus, la maggioranza a guida Lego sardista è andata avanti con il progetto. C'è tutta una parte interessante anche sulla giro di rumba e la giravolta per quanto riguarda le concessioni balneari, ma manca ormai un minuto e quindi di tutto il capitolo, di tutto il pazzo capitolo delle elezioni per il Campidoglio a Roma magari parliamo domani. Si è detto molto e si è scritto molto sulle giravolte dei candidati del PD, del Movimento 5 Stelle eccetera. Oggi il Corriere torna invece sulle candidature che non ci sono nel centrodestra, con Salvini che torna a offrire disperatamente la candidatura a Bertolaso a Roma, ma resta il no di Bertolaso. E allora attenzione, fate rullare i tamburi, perché viene evocata a questo punto per disperazione una pista che porterebbe alla candidatura di Gasparri, niente meno che Gasparri, che però, come Bertolaso dice, beh, non ci sarebbero al momento le condizioni. Ultima citazione invece per la prima pagina di Libero, che oggi assegna i suoi Golden Globe per l'invasione a Salvini. Titolo: rimettete Salvini al Viminale, sbarchi un disastro. Golden Globe per l'intellettualità invece a Vittorio Sgarbi, l'uomo che sa tutto, l'ultimo intellettuale vero. Con gli award assegnati da Libero andiamo a chiudere chiudere la puntata di oggi. Ci sentiamo come sempre domani mattina attorno alle 8, la linea al GR. Buona giornata.